The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, io sono Jared, l'ideatore di questo programma e in compagnia con me c'è sempre il nostro caro Max, caporedattore di TalkingTrek.it, ma non siamo soli anche in questa live. Giusto Max?
Giustissimo Jared, buonasera a tutti. È con noi un filmmaker, un appassionato di cinema e format TV, ha lavorato per Rai, Mediaset, La 7, Sky. Negli anni 90 fonda una sua casa di produzione, la Vision Film, e realizza spot, cortometraggi, trasmissioni per moltissimi canali, Discovery, Comedy Central, IXN, IXN Sci-Fi. Regista per vocazione, creatore del format di Game Time, collabora con Porsche, dirigendo una serie sulle corse automobilistiche in onda su Dimax e affonda le unghie nell'universo nerd di cinema, videogiochi e TV. Con Crossover Universo Nerd in onda su 7 Gold e in streaming. È con noi Max Hammer Pozzi.
Benvenuto.
Ciao a tutti. Hammer. Ciao a tutti, buona serata. Molto onorato di essere qui con voi, quindi molto, molto piacere.
Ma qui con noi non c'è soltanto Max, ma c'è anche.
No, c'è una sorpresa, inaspettata.
C'è un'espertissima di X-Sport, conduttrice di Crossover Universo Nerd e famosissima cosplayer, anche se mi aveva detto di non dire famosissima, ma lo diciamo lo stesso, Jessica!
Benvenuta! Flame, dopo nascono i flame! Buonasera a tutti, grazie mille ragazzi, grazie di cuore.
Grazie a te Jessica. Jared!
Sì.
Che cosa possiamo dire della maglietta di Hammer?
Ma ecco, per l'occasione, insomma, mi sembrava giusto, no?
È in linea con Talking Trek.
Giustamente. Il manuale tecnico, l'Owner's Workshop Manual
con
Enterprise serie classica, bellissima.
Assolutamente serie classica, sono cresciuto con quella.
Ma salutiamo il pubblico, visto che sono già tantissimi collegati con noi, William Pachini, Sofia, Davide Piscillo, Assunta Viviani, Vincenzo Lamia, e un'altra volta Vincenzo anche da Facebook, Davide Caldarelli, Flavio Galzignato, Corrado P., Simone Mannu, che tra l'altro collabora con voi.
Lo sapevo, sarà un troll.
Lo sapevo.
Roberto Pernetti, Daniele Colantoni, Desio Marano, stanno arrivando sempre di più. Vi ricordo che ci potete seguire sia su Facebook sia su YouTube. vi invito a lasciare un like a questo video, a condividerlo, ad iscrivervi al nostro canale Facebook e ad attivare la campanellina delle notifiche, così potete seguire tutte le nostre live. Ma a questo punto ricordiamo anche dove potete trovare a questo punto Crossover Universo Nerd. Dove lo possiamo trovare, Jessica?
Ragazzi, Crossover Universo Nerd, domenica alle 00:00 a mezzanotte su 7 Gold, mi raccomando, in replica anche lunedì sera e sempre lunedì alle 21 su Facebook, Instagram e YouTube.
Perfetto.
Hai visto, gli abbiamo insegnato bene, dopo che l'abbiamo ripetuto tante volte. Perfettamente. Però in puntata non lo fa così bene come in diretta. No, scherzo, non è vero, no, è bravissima.
Si è preparata per Talking Track.
Esatto,
si è preparata.
Ragazzi, abbiamo una domanda d'obbligo per voi. Siete fan di Star Trek?
Certo.
Io sì, nel senso, della serie classica però, diciamo, è quella che mi ha appassionato di più, perché fin da piccolo sono cresciuto con quella, e quindi anche Star Trek Next Generation, un po' Voyager, le ultime mi hanno preso un po' meno, però diciamo sì, mi considero fan.
Ottimo, e Jessica?
Anche io assolutamente fan. Allora, serie classica, sì, per forza. A me piace molto Next Generation e Enterprise. E ovviamente sono super fan degli Andoriani, dovevo dirlo.
E vedremo il motivo più avanti, anche se molto più ti ricordi.
No, questa track nel cuore, assolutamente.
È bellissimo sentirselo dire. Vi ho fatto questa domanda per un motivo molto specifico. All'inizio delle nostre trasmissioni del venerdì noi abbiamo un appuntamento fisso con il nostro pubblico. Affrontiamo due sondaggi fatti durante la settimana e poi mostriamo alcune immagini, foto, contributi inviati proprio dal nostro pubblico. Per cui la domanda diventa: volete partecipare anche voi? Vi sottoporrete anche voi a questo nostro rituale?
Yes.
Jessica dice di sì.
Va bene. Farò delle figuracce, ma va bene.
Ma no, assolutamente no.
Mi aiuta Jessica, chiedo la domanda da casa. Aiuto da casa.
Giustamente. Allora, andiamo subito con il sondaggio della settimana, che questa notte, la notte tra giovedì e venerdì, si è chiuso. Avevamo chiesto durante tutta la settimana al pubblico quale tecnologia di Star Trek avreste voluto vedere realizzata, se ne poteva scegliere una sola. Le scelte, 10 in tutto, erano molto classiche, molto canoniche: motore a curvatura, motore a spore preso da Star Trek Discovery, il teletrasporto, il replicatore o sintetizzatore alimentare, i ponte ologrammi, i corpi sintetici o androidi presi da Star Trek Picard, il dispositivo di occultamento, il raggio traente, gli scudi deflettori e il phaser. Come potete vedere dai risultati che vi stiamo proponendo, ha vinto in maniera forse quasi scontata il teletrasporto, ma adesso andiamo a chiedere prima a Jessica e poi anche ad Hammer qual è la vostra tecnologia che vorreste vedere realizzata. Jessica?
Allora, sicuramente il motore a curvatura è la mia prima risposta, ma in questo momento io penso che il replicatore alimentare sarebbe un sogno. Dato che io non ho mai voglia di cucinare nella mia vita, ogni volta che lo vedo dico, lo voglio.
Quindi tra l'altro risolverebbe un sacco di problemi, esatto, di spesa in questo periodo, quindi sarebbe fantastico. Hammer?
Allora, io vado contro tendenza, io vorrei un phaser, perché ho un po' di persone a cui devo fare, insomma, un pochettino... No, scherzo, sto scherzando. No, allora, potrebbe sembrare scontato il teletrasporto. No, in realtà, perché non mi piace viaggiare all'istante, ma anzi, la parte più bella di un viaggio è proprio il viaggio in sé. Il ponte ologrammi, direi, perché è una cosa fighissima. Puoi fare tutto quello che vuoi, vivere in mondi, cioè vivere in prima persona mondi nei quali non ci potresti mai andare, quindi secondo me è il ponte ologrammi.
E infatti ha visto al volo Assunta Morrone dal nostro pubblico, che ha confermato la tua scelta. In fin dei conti il ponte ologrammi sarebbe un po' come viaggiare, perché puoi viaggiare ovunque rimanendo a casa, il che sarebbe fantastico. Sì. Jared, il tuo voto qual era stato?
Ponte ologrammi, assolutamente.
E no, io ero andato sul corpo sintetico per rimpiazzi.
Almeno non ti prendi, non ti prendi strane malattie, mettiamola così. Soprattutto di
non è facile decidere.
Però il teletrasporto ha stravinto con la maggior parte dei voti, un terzo dei voti è andato tutto al teletrasporto, secondo il replicatore.
Ho degli amici che mi suggeriscono il raggio traente, ma per abbordare ragazzi, ma non so se funziona, non lo so.
Sì, sarebbe utile effettivamente.
Certo, il ponte ologrammi per i set di crossover.
Guarda, ci ho pensato un po' di volte, ma non amo molto il virtual, infatti non lo so, però avere quella tecnologia lì, ma no, ragazzi. Però dopo vi rivelerò una cosa, un progetto futuro di Vision Film, che ci andiamo vicino al ponte ologrammi.
Avete rubato la tecnologia omnidimensionale di The Mandalorian.
Sì, gliel'abbiamo venduta noi, solo che adesso non ci hanno pagato, la usiamo noi.
Benissimo. Chiuso questo sondaggio, ne abbiamo aperto un altro e siamo andati a rimestare nel classico. Siamo proprio entrati nel core del fandom di Star Trek, andando a fare quello che è il sondaggio più classico per eccellenza, ovvero qual è il personaggio preferito della serie classica di Star Trek. Sapevamo che la risposta principale sarebbe stata probabilmente Spock, e i primi risultati raccolti solo in questa giornata testimoniano proprio questo risultato, ma andiamo a chiedere anche ai nostri ospiti quali sono i loro personaggi preferiti della serie classica. Questa volta prima Hammer.
Allora, Kirk, capitano Kirk, la sua maglietta gialla inconfondibile, pantaloncini attillati, capitano Kirk.
Jessica?
Assolutamente.
Allora, Spock, ragazzi, purtroppo lo amo tantissimo, è un po' scontato, e stavolta risponderò McCoy, però, perché McCoy. È tenero.
Che dolce.
Dolce McCoy, un sacco.
Che dolce.
Jared, sentiamo anche la tua opinione.
Oddio, io vado sul banale, Spock assolutamente. Poi tra l'altro io nel mondo del cosplay ho cominciato con i cosplay di Spock, quindi Spock. Tu Max?
Io Scotty, sono rimasto rapito da Scotty nel momento in cui dichiarò il suo amore incondizionato per l'Enterprise. Potevano offendergli anche i parenti più stretti, anche il capitano, ma se gli toccavano l'Enterprise dava di matto, ed è la stessa sensazione ed emozione che provo io per quella nave, che è stata la prima astronave della mia infanzia. E quindi Scotty per me.
Bello però. Bello.
Abbiamo formato l'equipaggio. Spock, Scotty, Kirk e McCoy. Bene, possiamo partire.
Scotty ci faccia risalire. Energia.
Benissimo, vedo che si sono uniti altri nostri amati ascoltatori, e quindi a te Jared l'ultimo giro di saluti prima di entrare nelle foto.
Allora, saluto Assunta Morrone, Davide Caldarelli, Giordano Braccalente, Eleonora Morolli, che tra l'altro voi conoscete molto bene, Paolo Varesi, e poi direi che comunque ci siamo, diciamo, almeno fra i commenti, anche se vedo molti più spettatori qua su in alto. Dunque Max, direi che a questo punto possiamo cominciare con il discorso dell'intervista.
Ma non dovevamo far vedere le foto del pubblico?
Esatto. Perché poi cosa costruiamo a fare? Una scaletta, se poi...
No, la diretta, la scaletta, bisogna andare a braccio.
Sì, ma ce la caviamo sempre. Comunque è il momento delle foto del pubblico, quelle che voi ci mandate puntualmente ogni settimana. Noi raccogliamo e nell'appuntamento del venerdì, se gli ospiti ce lo permettono, mandiamo volentieri, tributandovi doverosi onori. Ed abbiamo Danilo Tovano che ci propone un cofanetto di Star Trek The Next Generation in DVD, quelli bellissimi, con tutta la custodia in plastica, me li ricordo benissimo. E ringraziamo Danilo per questa foto.
Bello.
Poi abbiamo Assunta Viviani che ci ha fatto degli screen capture durante le nostre puntate precedenti. In alto vedete la puntata che abbiamo condotto assieme a Marcello Rossi con ospite Marco Mete, che proprio in quel momento stava mostrando la sua action figure di Data con Spock. E invece più in basso la puntata che Sofia, che saluto, Max, cioè io, abbiamo condotto con ospite Omar Serafini di Fantascientifica. In questo caso c'era sempre un Data più alcuni gadget della serie classica. Paola Giari, un suo scatto mentre guarda la puntata con Marco Mete e ovviamente anche il suo screen capture di Marco Mete con la sua action figure. E poi continuiamo, abbiamo Davide Piccillo che ci ha mandato qualcosa che personalmente gli invidio tantissimo. Il phaser che volevi, Hammer,
è bellissimo. Quanto, vendetemelo, quanto costa? Voglio,
questo non penso che sia il modellino da 50 euro.
Ma non fa niente, lo compro. Lo mettiamo subito nel set di crossover, subito.
Che bello.
Anzi, entro io un giorno a tuono, così sparo.
Davide e... Ficillo, se ci stai ascoltando, facci sapere il prezzo per Max Hammer.
Ecco. Esatto, via là.
Come diventare poveri subito, così.
Esatto, questo guarda, te la invidiamo tutti, Davide, guarda. E poi abbiamo William Paghini, che aveva promesso il disegno fatto da lui di Data e ha realizzato questo bellissimo disegno con un Picard sullo sfondo. Ha anche ipotizzato il titolo Data's World di una ipotetica serie Trek dedicata proprio a Data, a questo punto un piccolo prequel prima della sua conclusione.
Max, ci è arrivato il prezzo del phaser. Vai. 187 euro.
Quanto?
187.
Vabbè, dai, si può fare. Ti do l'indirizzo dopo, sentiamoci in privato, che ne parliamo.
Guarda, se non lo vuoi, non lo puoi comprare da Davide, che magari lo vuole trattenere. Eleonora Morolli ha anticipato e ha chiesto a Davide dove lo hai acquistato, in modo da condividere questa informazione.
Come rovinare una sorpresa subito? Cioè, vabbè, lei è specializzata in queste cose. Rovinata la sorpresa, basta, finito. Vabbè. So già cosa mi aspettarmi, tipo a Natale, al compleanno. Vabbè. È finito, è tutto finito. Possiamo chiudere qua la serata.
No. Ok, va bene. Procediamo, abbiamo una immagine doppia, in questo caso Giusy Morabito che ci ha mandato lo screen cap mentre ci seguiva con l'intervista a Marco Mete e poi Desio Marano che ci ha inviato uno screen cap del sondaggio. Vi ringraziamo entrambi. Ma adesso... una sorpresa per Jared, perché abbiamo il nostro fotografo d'assalto che ci fornisce sempre scatti inaspettati, che ha proposto, e io ho accolto a tua insaputa questa proposta, un'immagine che ti ritrae nei panni Bitcoin.
Questo è 2013, 2016 questa.
No vabbè, ma se ti becchiamo a Lucca così, l'intervista non te la toglie nessuno.
Io ce l'ho la foto insieme a Jared così.
Sì.
Fantastico. Jared, racconta un pochino il retroscena di questa immagine.
Questa credo fosse Lucca Comics nel novembre del 2016, perché era uscito Star Trek Beyond al cinema, feci il cosplay di Spock del, diciamo, terzo film della trilogia Kelvin, e fra l'altro quel McCoy che vedi là a sinistra è Sofia.
La
nostra Sofia, sì. Che oggi non è qui con noi, che conduce insieme a noi il programma, sì. Non me l'aspettavo questa foto, Max, mi fai imbarazzare.
Tino, grazie Tino, riesci sempre a fornirci delle chicche, prima o poi riusciremo a convincerti a portarti in diretta, anche se tu non vuoi. E con questa immagine abbiamo concluso il panorama delle foto mandate dal pubblico e ovviamente invitiamo a continuare ad inviarci, ne riparliamo poi in chiusura di trasmissione. E sì, Jared, è arrivato il momento di intervistare
i nostri cari ospiti. Allora, dunque, prima di parlare di crossover, caro Max Hammer, partiamo dagli albori della tua carriera. Come nasce Max regista e la Vision Film?
Ma la mia passione è nata fin da piccolo, praticamente, ma piccolo, tipo 6-7 anni. I miei genitori con un negozio di elettrodomestici vendevano anche telecamere, videoregistratori, così. Io da lì ci ho giocato, ho capito subito quale sarebbe stato il mio futuro con quello. Avevo mandato anche una foto, non so se l'hai vista, di me da piccolo, ecco. Eccoci qua, come rovinarsi subito le equipaggi in un attimo. E niente, in adolescenza aiutavo un videomaker della zona dove abito io, praticamente facevamo riprese di sport, concerti, eccetera, eccetera. Poi ho iniziato a fare matrimoni, un po' come tanti. A un certo punto entro a lavorare in TV, non so se conoscete PB Lombardia, quella che adesso è Telemilano, sì. Ho iniziato come operatore, poi sono diventato responsabile di emissione, regista, direttore tecnico, poi ho iniziato a lavorare per squadre Rai, Mediaset, ho fatto Vita in diretta, Chi l'ha visto, Quelli che è il calcio, ho lavorato con Gerry Scotti, Mai Buongiorno, La macchina da guerra, tra l'altro Cecchi Paone, con Cecchi Paone ho fatto tutto MTV Channel, non so se vi ricordate La macchina del tempo, un sacco di cose. Dopo di quello apro Vision Film, quello che adesso è la mia società, una SRL, e inizio a produrre format, diciamo, in autonomia, format, video industriali, sport, spot, cortometraggi, eccetera. Sto riassumendo perché sennò mi dilungherei ore. E niente, poi parlando di format televisivi, invece, per stare un po' in tema, nel 2010 abbiamo lanciato questo format che era Game Time, non so se qualcuno se lo ricorda, sono stato uno dei creatori, uno dei fondatori di Game Time, e di lì poi siamo andati avanti a creare altri format televisivi, tipo per Comedy Central abbiamo fatto una cosa come Zelig, poi su T-Max ho diretto Porsche Carrera Cup con Porsche, dopodiché niente, è arrivato Crossover. Questa è un po' come è nata la mia passione, però è nata veramente fin da piccolo, la magia per il video, per il cinema, mi piaceva veramente tanto e niente, ho capito subito che dovevo fare questo nella vita, appunto, e basta.
Direi di fare analoga domanda anche a Jessica, cioè il suo percorso nel mondo dello spettacolo e anche del cosplayer, se vuoi, come nasce e come si evolve.
Yes. Allora, io in realtà nasco, diciamo, la primissima cosa che mi ha avvicinato a questo ambiente, diciamo, anche delle fiere, sono stati i videogiochi, perché facevo i tornei di Halo, quindi partecipavo alle fiere, appunto facevo le LAN, e da lì ho visto i cosplayer per la primissima volta, non sapevo neanche cosa fossero. E pensate che il mio primissimo cosplay è stato proprio, in realtà ne ho fatti due, nella fiera, nel weekend. Il sabato ho fatto Star Wars, ragazzi, lo so, devo ammetterlo, e il secondo giorno ho fatto Star Trek, l'andoriana, proprio, in versione cadetta, perché poi ho fatto praticamente tutte le versioni possibili e immaginabili. È stato, e ancora adesso, nonostante abbia fatto anni e anni di cosplay, resteranno sempre i miei due cosplay e la mia fiera preferita. Ecco, perfetto. Esatto, l'andoriana è stato uno dei, e la parte, sì, quella con i capelli legati, diciamo, è stata uno dei miei primi proprio.
Vabbè, e poi Dyla, invece.
E poi Dyla, invece, più recente, esatto, l'anno scorso al Cartoomix. E poi da lì, insomma, mi hanno chiamato Max, Simo per Crossover. E insomma, super contenta per fare la rubrica eSport insieme a Nico. E poi la cosa, insomma, è andata bene. Adesso faccio anche le puntate e sono contentissima.
Grazie.
Sì, sì, sì. Vabbè, a questo punto la domanda sorge d'obbligo, Max Summer: cos'è Crossover? E spieghiamolo a chi magari non conosce Crossover e come è stato sviluppato l'intero progetto.
Come è nato? Cos'è Crossover? Beh, Crossover è un format di intrattenimento, di informazione, infatti tecnicamente infotainment si chiama, che parla a 360 gradi di tutto quelli che sono un po' le tematiche nerd, dai film alle serie televisive, videogiochi, fumetti, anime, manga, fiere, insomma un po' tutto quello che sono le passioni un po' moderne di questo ambito. Come è nato Crossover? Ma guarda, il Crossover è stato concepito proprio classico, sapete quelle serate da bar, tutti imbriachi? No, scherzo, non eravamo imbriachi, eravamo al bar, eravamo al ristorante, perché al bar, io, Simone e Leonora, e niente, abbiamo detto, ma io stavo facendo, avevo appena finito di fare Game Time, e ho detto, cavolo, però in Italia, in TV, non solo, manca un programma che parli un po' di queste cose in maniera più approfondita, perché l'altro format parlava solo di videogiochi. E allora abbiamo detto, facciamolo, appunto, abbiamo i mezzi, abbiamo lo studio, abbiamo le competenze, Abbiamo maturato 7 anni di esperienza, abbiamo conosciuto un sacco di persone, sentivo proprio questa esigenza di spaziare negli argomenti rispetto solamente ai videogiochi. E grazie a Game Time ho conosciuto diverse persone che poi sono diventate, diciamo, i miei insostituibili collaboratori, come Simone Mannu, Eleonora Morolli, Sebastiano Bedino, che è uno dei nostri bravissimi autori, Simona Scotti, che è a capo del nostro comparto editing e grafica. Poi abbiamo Gio Pastore, anche lui sul montaggio, William Angiuli, il nostro bravissimo Frangipane, Roberto, la nostra voce ufficiale del programma. E niente, crossover, abbiamo iniziato a fare, diciamo, a mettere in pista le cose a inizi 2018, abbiamo fatto la pilot intorno a metà anno e dopodiché siamo partiti a fine 2018 e ad oggi... niente, è partito e siamo arrivati a fare più di 60 puntate già in queste 2 stagioni, ne faremo tante altre. Ecco, spero di essere stato sintetico, perché sennò veramente parto per pipponi incredibili e non finiamo più.
Allora, io prendo un attimo la parola, Max. Vai. Però diciamolo tutto, ci voleva un programma di questo tipo, ci voleva. Io vi ho scoperto personalmente per caso, facendo zapping dalla TV. Un giorno clicco su Satte Gold, mi trovo crossover, mi innamoro e da lì poi è nata anche la mia passione per crossover.
Che dolce!
Eh beh, vedi, è importante questa cosa, perché tanti ci dicono: vabbè, ma il web è il vostro mondo. Sì, è vero che noi puntiamo tanto al web, però nel senso la TV non è da scartare, perché come hai visto anche tu, Jared, me lo confermi, ci hai conosciuto da lì. Comunque la TV ancora oggi, pur quanto se ne dica, ha un grosso bacino d'utenza. Tanti, è vero che alcuni dicono che l'elettrodomestico più venduto ancora nelle case degli italiani, per cui ci sta. No, sono contento che ci hai conosciuto da lì, questo è importante.
Ricordiamo quando va in onda, così magari qualche spettatore può
sì.
Ricordarsi quando andrà in onda la prossima puntata.
Sì, allora questa stagione siamo in onda tutte le domeniche sera su 7 Gold alla mezzanotte, e invece su web, YouTube, Instagram e Facebook tutti i lunedì alle 21, con la live dove poi si può commentare, insomma, interagire un po' con noi che siamo collegati, fare domande e insomma essere un po' in compagnia anche su queste cose.
Ah, quindi quando lo trasmettete, diciamo, in differita, il giorno dopo siete presenti per interagire sui commenti?
Sì, assolutamente. Diciamo, la prima emissione è la domenica in TV e poi
certo,
il giorno dopo assolutamente su web come seconda emissione.
Ok, visto che abbiamo introdotto e parlato di com'è crossover universo nerd, facciamo vedere al nostro pubblico un piccolo estratto che Matt Hammer ci ha portato, in cui si parla proprio di Star Trek.
Oltre a me, ovviamente, c'è qualche fan di Star Trek?
No,
devo essere
io.
Davvero? Esatto.
Sono circondato da non fan di Star Trek, no. E vi perdete la serie animata che sta arrivando dopo quella del 73 originale, seguito della serie classica con Kirk. La particolarità della serie originale è che era doppiata dagli stessi attori che interpretavano appunto i ruoli principali. Questa invece sposta completamente il fulcro d'attenzione non più sui personaggi principali, ma su quello che accade, tipo con la gente che pulisce, ramazza il ponte e via dicendo. Quindi tutto impostato tipo sitcom e racconterà di queste vicende.
Beh, allora magari potrebbe essere interessante.
Ma come tutto il resto di Star Trek che voi non sapete perché non l'avete visto.
Esatto, Monelli. A me piace tantissimo Star Trek a livello di sceneggiatura, proprio. Ho imparato a scrivere guardando Star Trek.
Lunga vita e prosperità.
Ma è vero, è una cosa per prendere in giro? No, non è vero. Ok.
Ma è vero che quando
stiamo registrando oppure no?
Vabbè, allora direi di vedere a che punto siamo con le serie in corso e quali novità ci attendono.
Engage!
Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. l'universo di Star Trek è più vivo che mai. Non accadeva dagli anni 90, quando The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager occupavano i palinsesti serali americani, a volte anche contemporaneamente. Oggi è la volta di Star Trek Discovery e Picard. Partiamo dalla prima. Le riprese della terza stagione di Discovery si sono concluse da poco e i nuovi episodi dovrebbero debuttare su Netflix entro la fine dell'anno. Nel frattempo potrebbe prendere il via la produzione dello spin-off di Discovery, incentrato sulle operazioni sotto copertura della Sezione 31. L'agenzia segreta della Flotta Stellare è ora guidata dall'ex imperatrice terrestre Philippa Georgiou, proveniente dall'universo alternativo dello specchio e interpretata da Michelle Yeoh. La Sezione 31 ha avuto un ruolo centrale nella seconda stagione di Discovery, riproponendo il tema della sicurezza a scapito della libertà e della minaccia che un'intelligenza artificiale troppo evoluta potrebbe comportare. L'equipaggio della Discovery è stato poi trasportato più di 900 anni nel futuro e qui dovrà scegliere un nuovo capitano.
Ce l'abbiamo in pugno.
Intelligenza artificiale protagonista anche dell'ultima serie di Star Trek, Picard, in cui il capitano, ora ammiraglio in pensionamento forzato, interpretato da Patrick Stewart, cerca di scoprire la verità sulla rivolta degli androidi che un decennio prima ha sconvolto la Federazione e sulle figlie di Data, l'androide che lo ha accompagnato dal primo episodio di The Next Generation fino all'ultimo film Nemesis. Il tutto all'interno delle trame degli eterni nemici della Federazione, i Romulani, e con la presenza di un misterioso cubo Borg abbandonato.
Cos'è quello?
Mentre Star Trek Discovery ha avuto una partenza col botto, per poi cambiare completamente rotta nel corso della seconda stagione, Picard si sta svelando poco alla volta. I tempi degli episodi autoconclusivi su strani nuovi mondi sono comunque ben lontani. I lunghi archi narrativi moderni richiedono sceneggiature di alto livello e idee nuove, e per entrambe le serie si sarebbe potuto fare di più.
Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata.
Diciamo così.
Sarà divertente.
E dentro la fine dell'anno debutterà anche una nuova serie animata di Star Trek, Lower Decks, che racconterà la vita dei membri più giovani dell'equipaggio di una delle navi meno importanti della Flotta Stellare. Il titolo è un chiaro riferimento all'episodio della settima stagione di The Next Generation con lo stesso nome, anch'esso incentrato su quattro giovani guardia marina alle prese con un'operazione segreta. Lower Decks si preannuncia invece come una serie comica che riporta il franchise nel mondo dell'animazione dopo quasi 50 anni. La serie animata degli anni 70 aveva come protagonisti gli stessi personaggi della serie classica e aiutò a consolidare il culto di Star Trek tra i fan, fino al definitivo consacramento degli anni 80 con i nuovi film e serie TV. Tra alti e bassi, dopo tanti anni, Star Trek è più forte che mai per andare là dove nessuno è mai giunto prima.
Bentornati su Talking Trek, questa era una clip da Crossover, il 21esimo episodio della seconda stagione, mi puoi confermare, Amber?
Assolutamente sì. C'è un altro servizio che abbiamo fatto qualche episodio prima, che magari un giorno ve lo manderò da vedere, però sì, questo è del 21esimo episodio.
Sì, sì. E ora siete arrivati al 22esimo?
Attualmente siamo al 28esimo episodio, appena consegnato oggi, fresco, sfornato, ben onda domenica sera, quindi 28 episodi.
Fra i commenti si è scatenata subito la curiosità da quando abbiamo fatto questo servizio. Daisy Murano ci chiede...
Spero sia piaciuto, ci abbiamo messo tanta cura, tanta passione, si vede un po' dal testo nel farlo, poi Sebastiano, lui... super appassionato, si capisce che l'ha scritto proprio dal cuore questa cosa, grandissimo.
Desio Marano ci chiede come trovarvi in TV. Sattegold è un canale nazionale, giusto?
Sì, è nazionale, poi a seconda della regione basta guardare su internet, ci sono i vari canali delle frequenze, ma se ci vuole seguire con comodità abbiamo il canale YouTube, abbiamo il canale Facebook, Crossover Universo Nerd, non si può scappare, eh? Basta schiacciare due bottoni,
energia. Come trovarvi su YouTube, penso, Crossover Universo Nerd.
Crossover Universo Nerd, sì, assolutamente.
Guarda, Sofia Gemmani vi fa i complimenti per il servizio.
Grazie.
e William Pagini, mamma mia che bello il mondo di Star Trek, in effetti l'avete trattato molto molto bene, e non è sempre così purtroppo nel mondo dei media, la passione per Star Trek porta ovviamente a trattare il prodotto in maniera molto gentile ed elegante, ma a volte quando si passa magari su network più grandi, più generalisti, Star Trek viene trattato in maniera un po' più, non voglio dire denigratoria, ma comunque superficiale, sicuramente sì, e questo ferisce un po' tutti noi. Poc'anzi avevamo l'immagine del cast, giusto Jared?
Sì, eccolo qua, eccolo qua. Il cast, l'intero cast di Crossover, e la domanda sorge un po' d'obbligo: come è stato scelto il cast di Crossover? Chi fra loro magari è fan di Star Trek? Insomma, ci sono dei provini, com'è che vi ha scelto un po' il cast presente?
Ma allora, diciamo che nella prima stagione sì, abbiamo fatto qualche provino, però la differenza rispetto a tanti magari serie TV o format, praticamente noi non volevamo dei bravi attori, ma volevamo delle persone vere, genuine, che fossero veramente nerd, che fossero capaci di trattare, comprendere soprattutto gli argomenti ed esserne appassionati. Per cui abbiamo preferito l'opzione del preferisco che sia meno bravo davanti alla camera, ma che sia più competente nel caso che, non so, qualcuno dal pubblico rivolga delle domande, oppure ci conoscono alle fiere, perché poi siamo presenti anche alle fiere, e secondo me questa è una cosa molto importante oggi in questo panorama. Questo è così che abbiamo scelto proprio i personaggi di Crossover. Poi mi chiedevi prima se c'è qualcuno appassionato, beh, è qua sotto, la vediamo, Jessica, lei sicuramente è appassionata. Poi ne abbiamo un altro dietro le quinte che non si vede, che è Sebastiano, l'autore del servizio di prima. E basta.
Rino Ceronte,
non lo... Sì, mi sembra che sia anche lui.
Rino. Sì.
Anche lui. È quello con la camicia viola che si vede nella foto,
che
durante il servizio si professa per l'appunto fan. Però mi chiedevo, era... scrittura, sceneggiatura o
no, tutto quello che diciamo è assolutamente corrisponde alla realtà, non c'è nulla di finto. Questo è importante, perché è un messaggio importante da dare, che quello che diciamo noi viene assolutamente da dentro di ognuno e corrisponde assoluta alla realtà, per cui non c'è nulla di scritto. Sì, chiaramente c'è un copione, perché i tempi televisivi vanno rispettati, eccetera, però diciamo si fa un briefing, un brainstorm, le persone si parla degli argomenti, ognuno dice quello che vuole trattare, magari qualche domanda a cui rispondere, però niente, tutto assolutamente reale, assolutamente.
C'era un commento sui nerd, ho visto passare
questo. Anche voi siete dei nerd veri nella vita reale? Sentiamo un po'.
Io sì, nel senso, allora, essere nerd dipende, nel senso, non perché sia fan di Star Trek eccetera, essere nerd per noi è un argomento molto più ampio, che rispetto a quello che era nel passato, negli anni 80, così, che il nerd era visto come un po' lo sfigato, un po' quello che non usciva di casa, quello che insomma attaccato solo al computer o alla televisione. Oggi essere nerd significa avere una passione qualunque sia, anche il calcio, la Formula 1, il videogioco, il film, la passione, è portarla avanti assolutamente in maniera molto molto, diciamo, sentita, e senza vergognarsi di quello che si fa. Ecco, questo vuol dire essere nerd. Io mi sento nerd perché comunque ho creato questo format, ho creato il mio studio, tutto quello che faccio, proprio dalla passione che deriva per la TV, per il cinema, la tecnologia video, eccetera. Ecco, questo è un pochettino il messaggio.
Bellissimo, te lo posso dire, bellissimo. Sposo in toto. Jessica, tu invece cosa...
Allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Max, anzi mi ricordo che appena sono entrata in crossover, all'inizio le prime puntate un po' il pubblico ci diceva ma voi magari non siete nerd, ma che cosa vuol dire essere nerd effettivamente? E secondo me la spiegazione che ha dato Max è perfetta. Non siamo più in quegli anni dove comunque era visto quel classico sfigatello, no, brufoloso, che gioca a World of Warcraft, adesso per far capire. Io in realtà sono anche un po' in quella categoria, nel senso che comunque gioco tantissimo ai videogiochi, serie TV, tutto quanto. Però in questi anni comunque si è ampliato molto questa definizione qua. A me viene da pensare anche solo, ma per dire anche solo Max, no? Per esempio, dato che è l'ospite che sta sempre attaccato tra camere, computer e tutto quanto, già solo quello è essere super nerd, secondo me. E quindi questo si rivolge un po', insomma, anche a tutti noi. Noi sicuramente siamo nerd di Star Trek, che magari non è la classica categoria nerd, ma è comunque una categoria. Quindi sposo la definizione assolutamente, 100%.
Jessica, c'era un apprezzamento da parte di William Paghini sui tuoi tatuaggi. Non c'entra niente, ma belli i tatuaggi di Jessica.
Però ha dei tatuaggi nerd. Io so che Jessica ha qualche tatuaggio nerd.
Sì, ne ho tanti nerd. Non ho Star Trek, ma in realtà è in programma. Devo farmi il simbolo di Andoria. Quindi questo piccolo spoiler. Però Star Wars, Berserk, Borderlands, Monkey Island. No, ne ho un po'. E Joker, ovviamente, è il mio preferito.
Anche Dragon Age, se non ricordo male.
Anche Dragon Age. Sì, assolutamente. Grazie mille comunque. Anche prima volevo ringraziare tantissimo, scusate se interrompo, che ho letto i commenti sul cosplay dell'Andoriana, e dato che ci tengo tantissimo, volevo ringraziarvi di cuore, veramente. Grazie.
Sì. Dunque, andiamo avanti con le domande. Ci chiediamo di quanti episodi è composta mediamente una stagione di crossover. Di quanti episodi è stata composta la prima stagione e di quanti sarà anche composta questa seconda stagione, Max?
Sì, allora abbiamo pensato di fare ogni stagione 36 episodi. Quindi siamo già arrivati alla fine qua. No, alla fine manca ancora decine di puntate della seconda stagione, siamo già a 64. Non sbaglio, però ogni stagione sono 36 per l'esattezza, 36 puntate da 24 minuti televisivo, che poi su YouTube, cioè su Facebook, a volte dura qualcosina in più, perché in TV magari ci tocca tagliare qualcosa. Ad esempio, l'ultima puntata è durata 40 minuti, per fare un esempio.
Ma la lavorazione, registrare una puntata, al di là di adesso che siamo in periodo di quarantena, l'ultima puntata ne ha ovviamente risentito, perché nello studio c'era
certo.
Solo una... Esatto.
Eravamo in due.
Esatto. In due, tutti gli altri collegati o comunque poi montati.
Sì, la lavorazione
media di una puntata quanto dura e la post-produzione quanto dura?
Ma allora, prende praticamente un'intera settimana, 5-6 giorni lavorativi, dalla stesura dei testi per i servizi a pensare che cosa si vuole parlare, di cui l'argomento che si vuole trattare. Poi c'è la registrazione, c'è la post-produzione, c'è lo speakeraggio, c'è il montaggio, la verifica. Poi tutti i servizi vengono montati, poi passano a me per la post-produzione, che è tutta quella fase, diciamo, della rifinitura, del controllo, dell'aggiunta delle musiche, sound design, poi c'è la color grading, c'è tutto quello che sono i processi proprio la post-produzione di quello che è il montaggio di base, le riprese, e comunque dura 5-6 giorni, a volte anche 7 per gli episodi più complessi. Quindi a ciclo continuo, non ci fermiamo mai. Giorno e notte, ci scriviamo sulle chat, anche le 3 di notte mi sveglio e dico cacchio, ho dimenticato sta roba, ragazzi, dobbiamo fare questo, controllate quell'altro. Sì, comunque sempre. 24.
Quindi arrivate spesso molto sotto, molto pronti alla consegna proprio.
Sì, praticamente alla TV siamo arrivati a consegnare il giorno prima. Ecco, un motivo importante perché tanti si chiederanno, ma perché avete scelto 7 Gold piuttosto che, non so, andare su Mediaset, su Sky? Perché intanto 7 Gold non ci mette dei vincoli, non ci mette dei paletti, è un'emittente molto libera, quindi siamo liberi di esprimerci. Questa è la cosa più importante che noi volevamo. Non volevamo essere, diciamo, seguiti da un responsabile di produzione che dice se di questo puoi parlare, di quell'altro no, questo devi dirlo così, quell'altro devi dire cos'ha, e soprattutto ci dà la libertà di consegnare all'ultimo momento, cosa che in altri emittenti è impossibile proprio perché alcuni chiedono addirittura 10 giorni prima la consegna, e noi ci piace essere un po' più sull'attualità, per cui questo è molto importante, ecco, come cosa.
Sì, è una cosa che capiamo bene anche noi quando per esempio noi andiamo in podcast, soltanto audio, che magari dalla trasmissione video alla trasmissione podcast passano dei giorni e rischia un po'
certo.
Che diventa vecchia. Sì,
certo.
Sì. Vabbè, altra domanda da fare, mi viene in mente se è difficile trattare certe tematiche di cultura nerd come argomenti e servizi su Star Trek sulla nostra TV nazionale, anche perché voi siete anche un po' dei pionieri, perché non se ne vedono molti spesso in giro.
No, praticamente no, effettivamente siamo gli unici in questo momento, effettivamente. Se è difficile trattare certi argomenti, in realtà no, perché come ti ripeto, allora, a parte che parliamo di emittenti televisive, io le chiamo un po' dinosauri, perché chi è a capo di queste, diciamo, di queste realtà ha un po' una vecchia concezione magari, e quindi spesso non riesce a comprendere determinati argomenti. Però tornando all'idea, al discorso di Sette Gold, non c'è nessunissimo tipo di problema a trattare di qualsiasi argomento. L'importante è mantenere un linguaggio corretto, non mostrare scene di estrema violenza e rispettare quelli che sono, diciamo, i canoni normali di civiltà, ecco, questo. Però no, nessunissimo tipo di problema a trattare argomenti.
Ma secondo te una trasmissione come la tua riusciresti, o meglio, vi permetterebbero di farla anche su una Rai o su una Mediaset?
Guarda, vi svelo questa cosa, nel senso, poco prima che ci fosse questo lockdown eravamo in trattativa proprio con Mediaset per portare Crossover su Mediaset, o con uno spin-off o comunque la trasmissione stessa. E quindi stavamo appunto trattando proprio in quei giorni, poi dopo ovviamente si è bloccato tutto, per cui non è detto che nel prossimo futuro si riprenda in mano la situazione. E, diciamo che inizia a esserci un'apertura anche sulle major, sui canali più mainstream, verso questo mondo, perché si sono resi conto che comunque anche guardando i dati come Lucca Comics, l'affluenza, al numero sempre crescente delle fiere, di persone appassionate a questo mondo, che è una cosa da iniziare un pochettino a trattare. Poi hanno visto i numeri di del web, di Twitch, di YouTube, hanno capito che forse è il caso magari dare un po' spazio anche a questi argomenti. Per cui sì.
E qual è il franchise? Guarda, Timo Mannu dice, certo, è il franchise che vende di più, adesso io non so a quale si riferisca, ma secondo voi qual è il franchise che vende di più in termini di cultura nerd? Quello che si può trattare meglio e dà una maggior risposta di pubblico?
Ma Star Wars, Harry Potter, comunque... Sì, penso che siano questi, diciamo, i temi un po' più sulla cresta dell'onda in questo momento. Poi sono
Star
sempre stati.
Sì, questa hai ragione. Star Trek rimane in coda, ovviamente.
No, nel senso, però Guerre Stellari sicuramente è stato molto più blasonato, perché questo bisogna riconoscerlo, c'è stata una fortissima pubblicità da parte dei Disney, per cui è un argomento, però non è che non ci sia anche l'interesse verso Star Trek, anzi, assolutamente.
Il segnato vi vorrebbe al posto di Sanremo.
Io vabbè, guarda.
Top.
Guarda, William Paghini vi chiede, ma magari non potete svelarlo, ma Mediaset in streaming o canali tipo Italia 1?
Ma allora, non so se sono cose che posso dire, però...
Allora, fermati, noi siamo pratici, con la TBS Star Trek.
Guarda,
si vive di accordi di non divulgazione, quindi...
No, nel senso, lo scopriremo più avanti, perché comunque, ti ripeto, la trattativa era appena iniziata e non è detto che sia una cosa che l'altra, per cui, insomma, secondo me ci sono buone possibilità, ecco. Però non ne so niente nemmeno io, a dire il vero, per cui...
Dobbiamo aspettare.
Dobbiamo aspettare un po'.
Bisogna aspettare, certo.
Vabbè, altra domanda, quali sono le maggiori soddisfazioni che hai ottenuto con Crossover e fra i tanti ospiti che sono passati al vostro show, e questo magari faccio rispondere anche a Jessica, qual è che ricordi con più piacere?
Ma sicuramente le soddisfazioni sono quelle come questa intervista, praticamente essere riconosciuti per qualcosa di buono che abbiamo fatto ed essere considerati per qualcosa, ecco, essere apprezzati. Riceviamo un sacco di complimenti sulla qualità del programma, su come facciamo i servizi, su come li trattiamo, quando andiamo in giro la gente ci ferma, comunque ci considerano, ci trattano in maniera molto, molto rispettabile, per cui questo per me sono i riconoscimenti importanti di creare un progetto e portarlo avanti. E poi comunque ci divertiamo a farlo, e secondo me non esiste il lavoro più bello al mondo di quello che ti diverti a fare, ecco. Per noi è così.
Ottimo, giusto. E Jessica, l'ospite o gli ospiti che ti hanno coinvolto, ti sono piaciuti di più?
Allora, l'ospite sicuramente che mi è piaciuto di più, anche un mio amico, è Gianluca Iacono, che è il doppiatore di Vegeta o di Marshall, di How I Met Your Mother, insomma, direi che ha fatto un bel po' di ruoli, e quindi sicuramente quello è stato molto bello. Un'altra cosa di cui io sono molto fiera, ad esempio, che ha fatto Crossover, così mi riaggancio anche al discorso di Max, abbiamo portato dei gattini di un gattile, e appunto che si potevano, potevano prendere. E quindi secondo me questa è stata una... adottare, scusate, non mi veniva il termine. E si potevano adottare, questa secondo me è stata una cosa bellissima, e che secondo me, non dico tanti altri programmi perché non saprei neanche quali citare, ma secondo me non è una cosa da tutti. E questo è bellissimo, secondo me è bellissimo, perché usi un programma comunque di intrattenimento nerd anche per fare comunque del bene, delle cose giuste, e secondo me è super importante. Quindi anche questo.
Bene, qualcosa di buono anche dai nerd.
Esatto.
E se vogliamo parlare del futuro, a parte Mediaset, con il possibile trasporto di uno spin-off o di Crossover, che cosa si può profilare nel futuro della Vision Film o di Crossover?
Ma allora, Vision Film, abbiamo vari progetti in cantiere, tra cui adesso che è in lavorazione un film horror girato in lingua originale, in inglese, che adesso è un pochettino in stasi, perché comunque col discorso del lockdown non abbiamo potuto portare avanti la produzione, che è fatta in collaborazione con Italia e con l'estero. Io sono produttore di questo film, uscirà, speriamo se va tutto bene, nel 2021, a seconda di quanto tempo ci vorrà poi a sbloccare le varie cose. Questo è un progetto molto importante che vedrà il via proprio alla fase che ho sempre sognato io, oltre ai format televisivi, quello di fare cinema, e adesso siamo entrati proprio in questa fase. Il film si chiamerà Unkind, e dopodiché stiamo avviando un grossissimo progetto praticamente di virtual reality per il cinema, quindi il motion tracking, il studio di virtual set per gli effetti speciali, proprio per il cinema, gli spot. Saremo il quarto studio in Europa che realizza queste cose, in collaborazione con Marvelous Picture di Londra, Luca Rossetti, il nostro socio. Questi, diciamo, sono i due progetti più importanti. Per Crossover, niente, andremo avanti con le nostre puntate. Avevamo lanciato, abbiamo poco prima, anche sempre del blocco, un nuovo progetto di viaggi a sfondo nerd. Ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, praticamente con un'agenzia che è specializzata in viaggi a sfondo nerd, andremo in giro per il mondo con il cast di Crossover a visitare i luoghi dove hanno girato i film, le serie televisive, insomma, proprio in maniera proprio veramente nerd.
Ecco, un bello spin-off di Crossover, una cosa di questo genere.
Assolutamente sì, ecco, quindi il prossimo futuro riserva un po' di sorprese varie.
Speriamo che si riesca a risolvere questo problema della pandemia nel minor tempo.
Sembra, ma ha bloccato veramente tutto e quest'anno sarebbero partite un sacco di cose, però vabbè, insomma, si risolverà la situazione, sono molto fiducioso, per cui in questi mesi ce li ricorderemo, però se siamo forti tutti andiamo avanti, anzi è buona occasione per migliorarsi, quindi questo magari ci farà anche bene, chi lo sa.
Guarda, per la categoria domande imbarazzanti, è costosa una produzione del genere e come reperite i fondi?
Beh sì, la produzione sicuramente è molto costosa perché puntiamo innanzitutto sulla qualità, la qualità tecnica, la qualità visiva, abbiamo un vero studio televisivo con tecnologia 4K, piazzato luci, sale post produzione di ultima generazione. I fondi li reperiamo dagli sponsor, praticamente tramite product placement, tramite video di prodotto che lanciamo all'interno dei nostri, del nostro format o anche come pillole separate. Diciamo, questo è il modo per reperire i soldi per la produzione, ecco, proprio detto in maniera molto molto semplice.
È il mondo della televisione, è così che funziona, meno male.
Sì, diciamo, ci sono due modi, o c'è l'emittente televisiva che per riempire i suoi palinsesti produce il format, o se no ci sono i format che sono prodotti, diciamo, autonomamente, vengono, diciamo, anzi compri lo spazio in televisione tu per andare in onda, perché poi alla fine dei conti ti paga lo sponsor, ecco, per farla facile.
Tornando a Star Trek, io ho una domanda. Avete visto le ultime due serie, Discovery, Picard? Cosa ne pensate dal punto di vista registico? Cosa ne pensi tu, Max?
Ma allora, dal punto di vista registico, sicuramente, Discovery l'ho vista un pochettino in maniera superficiale perché tempo fa non arrivavo a casa distrutto, non avevo tutto il tempo nella forza di mettermi a guardare gli episodi, però mi sono visto insieme a Jessica e agli altri invece Picard, perché ovviamente stando in casa la sera è chiusi, abbiamo approfittato subito. Quello che devo dire però, ho trovato la serie Picard molto, molto lenta, ecco, mentre Discovery è un po' più action, un po' più varia, un po' più dinamica, secondo me la serie di Picard poteva essere risolta in tre puntate, ecco, per cui diciamo che hanno tirato veramente un po' troppo per il lungo, cioè io avrei tagliato, o avrei aggiunto un sacco di cose, un sacco di azione, o se no avrei ridotto gli episodi al massimo a 4, ma proprio se dovevano andare lungo.
Questa è la tua opinione da regista oltre che da fan.
Quante volte l'abbiamo detto anche noi?
No, assolutamente. Infatti la mia caratteristica è dinamismo, action, punto, stop, se no la gente si addormenta davanti alla televisione.
Ma quindi fra un Discovery e un Picard quale preferisci?
Ma allora, devo dire, Discovery, prendetela con le pinze perché nel senso l'ho vista, ripeto, in maniera un po' superficiale, mentre la prima parte era tutta incentrata su questa guerra con i klingoniani, eccetera, non mi è piaciuta, invece ho apprezzato di più la seconda parte di Discovery. Se dovessi scegliere, sceglierei Discovery, assolutamente, pur quanto io apprezzi e adori Picard, perché comunque mi è piaciuto un sacco Next Generation, cioè se dovessi scegliere solo per l'attore sceglierei Picard, ma dal punto di vista della produzione Discovery, se devo scegliere tra le due.
Prima di passare la domanda a Jessica, fra l'altro io mi ricordo che ero con lo staff di Talking Trek a Lucca Comics per l'evento legato a Star Trek Picard e c'eravate anche voi di crossover, giusto Max?
Sì, c'eravamo, infatti ci siamo incontrati, come hai detto, quindi eravamo lì, abbiamo girato tutta Lucca, abbiamo raccolto diverse interviste, abbiamo fatto un sacco di riprese, che poi se qualcuno di voi vuole andarla a vedere, basta cercare l'episodio della seconda stagione, l'episodio 8, e abbiamo fatto un bellissimo puntata dedicata tutta a Lucca Comics, andatevela a vedere perché merita.
Anche
veramente.
Scrivendo crossover Lucca Comics esce fuori subito, sì. Quindi perfetto.
Crossover 2x2,
lo linkiamo tra i commenti, così magari qualcuno.
Esatto.
Sì.
Jessica, a questo punto tocca a te. Star Trek Discovery, Star Trek Picard, l'hai viste? Cosa ne pensi? E se ne hai una preferita fra queste due?
Allora, le ho viste, a me in realtà Star Trek Discovery mi è piaciuta la prima stagione, soprattutto mi è piaciuto molto il discorso del motore a propulsione a spore, che secondo me è una cosa molto innovativa, comunque se ne stava già parlando e questo mi è piaciuto tanto. E anche il discorso in realtà della guerra con i Klingon, un po' classico magari, ma mi è piaciuto. E invece è praticamente il contrario di Max, la seconda non mi ha fatto proprio impazzire, e non esageratamente diciamo, cioè non è che mi ha fatto schifo, però rispetto alla prima un pochino meno mi è piaciuta, però nel complesso comunque l'ho apprezzata. Invece Picard, anche io la penso abbastanza così, secondo me si potevano fare meno episodi, non dico tre, magari tre sì, ma se fossero stati almeno da un'oretta l'uno, un'ora e venti, invece secondo me almeno 4 o 5, non comunque 10. L'ho trovata una serie molto più poetica rispetto a Discovery, molto più forse molto più curata anche in certi dettagli, un pochino più artistica, se posso anche dire così. E in realtà mi è piaciuta, ci sono stati dei pezzi che mi hanno veramente fatto emozionare tanto, forse poche volte con Star Trek mi sono emozionata così. E nelle ultime stagioni, dico, tra Discovery e Picard, e quindi quei due o tre momenti mi sono piaciuti tantissimo, e per il resto se dovessi scegliere tra Discovery e Picard, non lo so, Dio, no, penso Picard.
Penso Picard.
Troppi film, ragazzi, scusate, troppi film su Picard. Cioè, vabbè. Ragazzi.
Comunque, grosso modo la pensate anche come me e Max Martini. Okay. Cioè, sì.
No, vabbè,
io, per esempio,
ma non dico che...
sono fan della prima stagione di Discovery, Max preferisce la seconda. Poi anche tu, Max Hammer, preferisce la seconda, e Jessica preferisce la prima. Sì, sì.
Vabbè. È troppo soggettivo, ma non dico che Picard mi abbia fatto schifo, anzi, è come dice appunto Jessica, molto poetica, un po' drammatica, un po' sicuramente la fotografia è curatissima, eccetera, ci sono cose registiche molto molto sottili. Vabbè, poi quando si ritrova Data, insomma, ovviamente i ricordi prevalgono in quel momento, però io l'ho analizzata da un punto di vista un po' più tecnico, per cui è quello.
Beh, sicuramente Discovery è più ardita, più coraggiosa anche dal punto di vista della regia, si vede.
Sì, è più vasta, ma anche come scenografie, come tutte le location usate, personaggi, un sacco di cose, quindi... sicuramente anche un budget sicuramente molto più grosso rispetto a
esatto me, sì, ma cioè, l'avevamo detto vede... che
negli ultimi due episodi si vede tantissimo secondo me.
Sì, assolutamente,
esatto.
Max,
beh, è arrivato il momento di allertare il nostro pubblico, ovvero il momento di dire a tutti di tapparsi le orecchie perché parte il nostro gadget alert. Che cosa vuol dire, Jared?
Che tiriamo fuori dei gadget a tema Star Trek. Io per esempio ho qui due profumi di Star Trek e ci facciamo immortalare dal nostro pubblico. Ricordo che ci potete inviare le foto sulla nostra pagina Facebook e poi nella prossima diretta, insomma, ve li mostriamo insieme a tutte le altre. Jessica, Max, cosa avete portato?
Prima Max. Vai.
Va bene, dai. Allora, io ne ho due qua che ho scovato. In realtà le ho portati da... perché tutti questi oggetti sono nascosti nel nostro set. Abbiamo un apri bottiglie di Star Trek. Lo apriamo. Ecco qua, attenzione, guardate. Lo vedete? A forma di Enterprise. 1701. E poi abbiamo la famosissima scacchiera tridimensionale della serie classica.
Oh, bellissima!
Questa è veramente bellissima. Anche lei, oggetto di scena dentro crossover. Però questo ci accompagna nelle serate più di disagio, perché ci dà una mano.
Esatto.
Jessica?
Guardate quanto è bello!
Il capitano Kirk nella tuta ambientale, beh, bellissima.
Che stile!
Anni 80, è un residuato della guerra mondiale.
Cioè, io vorrei poter dire quanti, mi prego, guardate le mani, bellissimo.
Sì. Ma è sigillato o l'hai aperto?
No, è sigillato, Allora, in realtà ho una bella collezione a casa di Star Trek, e purtroppo a Parma, perché adesso sono a Milano, ma io non apro mai le scatole di certe cose, mai.
Assolutamente. Io invece ho portato, ecco qui, un cimelio del 1989, si tratta degli screensaver per computer che dedicati alla serie classica, ce n'è una quindicina qua dentro, che venivano venduti tra i videogiochi dell'epoca. Addirittura erano su floppy da 3,5 pollici, ecco, e avevano dei requisiti altissimi. C'era bisogno di Windows 3.0 installato sul computer, che è un requisito che tutti dovevano avere, e ben 2 mega di RAM, perché...
Era tanta roba.
Mi raccomando, adesso noi ci mettiamo in posa e facciamo fare al nostro pubblico le foto o gli screen capture. Se ci guardate in differita, mettete in pausa e poi fate lo screen cap e poi inviateci, ecco qui, le immagini al nostro indirizzo di posta privata sulla pagina di Facebook. Eccoci qua.
Vai.
Fatto, perfetto. Ovviamente se avete dei gadget, se avete voglia anche di fare un disegno o semplicemente volete mettervi in posa col saluto vulcaniano o un ringhio Klingon, fate quello, fotografatevi, fatevi un selfie, mandatecelo, noi saremo più che felici di mandarvi in onda come abbiamo fatto all'inizio della puntata, ecco, per cui aspettiamo i vostri contributi.
Sì, io dicevo, questi profumi sono particolari perché c'è la versione Kirk che è dorata. E poi c'è la versione Spock che in realtà è blu, non so se si vede il blu.
Giusto.
E ci sarebbe anche una versione rossa che sarebbe versione Ura.
Scott.
Ura. Fatto versione femminile. Vi dico che la versione Kirk fa schifo.
Quindi
non la comprate mai.
Fantastico.
Non la comprate mai.
Quindi domani
invece di profumarvi, mette il sudore di Kirk, che era la sa di sudore, non lo dico solo.
Era meglio non saperlo.
Infatti, non lo voglio mai sentire.
Vabbè, portalo alla prossima fiera che ci incontriamo, così Jessica avrà modo di apprezzare.
Sì, io me lo metto così
questo olezzo.
Esatto. C'è un commento di qualcuno, di un nostro spettatore, Claudio Fly, che probabilmente ha i profumi, dice: i profumi non se possono sentire, quindi evidentemente.
Vabbè, ma sono profumi che costano 15 euro, non è che sono profumi. Vabbè, ma per essere di Star Trek in genere ti sparano delle cifrone, invece comunque quindi, sono dei prezzi.
Hanno messo dentro dei residuati.
Però quello di Spock, quello di Spock era buono, ve lo posso confermare.
Emanuele Palmero vuole imparare a giocare con la scacchiera tridimensionale, per cui la domanda è d'obbligo.
Ci sono le istruzioni? Ma ci avevamo provato, subito abbandonato l'idea perché giustamente era complesso, però abbiamo le pedine, adesso non le ho qua perché le ho lasciate in studio, ci sono le istruzioni, e sembra che si possa giocare, tra l'altro qua vedi, ci sono proprio tutti esattamente la replica fedele, è un disastro, lo riconosco, è meglio, cioè è più facile ingegnerizzare un teletrasporto secondo me.
Senti, visto che siamo arrivati alla fine di questa intervista, qualche anticipazione sulla prossima puntata di Crossover?
Sulla prossima puntata di Crossover? Dai, lascio a Jessica, che ha condotto la puntata, anche lei questa volta, lascio a lei la parola, poi magari io mi inserisco. Jessica, raccontalo tu.
Allora, vabbè, non dico tutto, però ad esempio parleremo dello studio Ghibli, GH, studio Ghibli, e tratteremo un gioco da tavolo che è molto bello, soprattutto per gli amanti di Dungeons and Dragons, non so se qualcuno tra di voi ci ha mai giocato, comunque la versione è appunto da tavolo, quindi un pochino più easy, più facile, molto bella, però anche le miniature sono fantastiche. Poi di cosa abbiamo parlato? Di
Abbiamo il videogioco Wasteland.
Esatto, Wasteland 3, che esce su... esce Wasteland 3, poi abbiamo parlato di alcuni giochi che escono sul Game Pass, ad esempio Gears Tactics, Tactics, scusate ragazzi, sono un po' stanca, e insomma tante altre cose che però non possiamo insomma anticiparvi così. Guardare la puntata.
Vabbè, dai, le chiedo io. Poi abbiamo un servizio su Penny Dreadful, la serie televisiva che trovate su Netflix, western l'ha detto Jessica, e poi abbiamo questa nuova rubrica curata dalla nostra Nicole che è Insospettabili Nerd, dove andiamo a prendere i super VIP che la gente non sa che sono nerd, ma sono nerd. E questa settimana avremo Justin Matera che ci dice qualcosina, andatevela a vedere.
Esatto. Ecco,
questi sono gli argomenti della puntata, la prossima che avremo.
Guarda, io solo
rubrica,
perché
per Jessica... la rubrica, aspetta, scusa Max, vai. Entro in gamba tesa. Per la rubrica Insospettabili Nerd ho scoperto stamani che una cantante italiana, Francesca Michelin, ha scritto una canzone su Star Trek.
No!
quindi se la volete invitare sul crossover, sì, che tra l'altro è molto, io penso sia la canzone più clickbait che esista, perché si chiama Star Trek e ha soltanto una frase dedicata a Star Trek.
Ecco, proprio come dire.
Poi parla di tutt'altro. Su Penny Dreadful, sullo spin-off, insomma la serie nuova che sta per arrivare, ci sarà anche un attore di Star Trek Discovery, che è Ethan Peck, che avrà un piccolo ruolo. Dunque Max, lascio a te la parola.
Sì, guarda, io volevo solo dire quello che stavo dicendo, accennando prima. Guarderò la puntata, la vostra puntata di crossover, solo perché hai citato Dungeons and Dragons. Io ho alle spalle 30 anni di giochi di ruolo che si sono fermati solo da poco tempo, e allora solo per quello penso che verrò attaccato allo schermo del computer a guardarvi.
Sì, diciamo, ottimo.
Diciamo che siamo in chiusura, per cui vi vogliamo ovviamente ricordare di seguirci su tutti i nostri canali social. Siamo su YouTube, penso che molti ci stiano guardando proprio da YouTube, ma se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche quando andiamo in diretta. Siamo su Telegram con il nostro canale, dove si possono leggere le notizie che pubblichiamo sul sito talkingtrack.it in anteprima. Siamo su Facebook, siamo su Instagram, potete trovarci sempre cercando Talking Track o Talking Track Italia e facilmente appariremo sui vostri schermi. Ovviamente fate la stessa cosa con Crossover Universo Nerd, a cui lascio la parola per ricordare i relativi canali social. A voi Jessica e Max.
Vai Jessica.
Vado io? Ok. A me potete trovare, vabbè, su Facebook Jessica Armanetti e su Instagram come Miss Hatred. È un po' difficile da scrivere. Miss Hatred. Miss Hatred. Easy.
Benissimo. Vai Max.
Crossover Universo Nerd invece lo trovate proprio col nome Crossover Universo Nerd, sia su Facebook che Instagram che YouTube, e poi ricordiamo ancora tutte le domeniche sere a mezzanotte su 7 Gold in onda in TV.
Sì. Ricordiamo il cartello Max, io resto a casa, che dici?
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del nostro governo, noi rimaniamo a casa. E quindi fatelo anche voi e state ovviamente in nostra compagnia e in compagnia di Crossover Universo Nerd.
Via, restate a casa e guardate Crossover.
Grazie di cuore.
Consiglio che vi diamo.
Grazie a tutti.
Grazie.
Già, resta a te.
Penso che abbiamo detto tutto. Io ringrazio il mio Max, perché ce ne sono due, sempre per la sua competenza, e ringrazio i nostri ospiti Jessica e Max Hammer Pozzi. Ho detto tutto, è stato un piacere e un privilegio averci avuto, ho sbagliato tutto, essere stati con noi. E che dire, tra i commenti vedo che c'è stato tantissimo apprezzamento per quello che fate, molti non vi conoscevano, adesso vi hanno conosciuto anche attraverso di noi. Io spero che questo possa essere anche un po' un modo per aumentare anche la vostra community. Max, qualcosa da aggiungere?
Passatevela bene? Non so, non avevo una frase ad effetto per questa sera.
Ottimo. Va bene, dai, io vi ringrazio come sempre, ringrazio anche tutto il pubblico che è stato qui insieme a noi, e direi a questo punto buonanotte e ci rivediamo alla prossima puntata di Talking Track. Buonanotte!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.